Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Allora, chiariamo subito una cosa. Bruce Lee è l'Elvis del Kung Fu e ha avuto l'onere e l'onore di far conoscere per bene in Occidente i film di arti marziali. Ecco, questo è il dogma. Tenetelo bene a mente. È famoso soprattutto per quella manciata di film hollywoodiani che ha interpretato da protagonista nei primi anni 70. E anche per, pochi lo sanno, il serial televisivo Kung Fu, che venne trasmesso per la prima volta dalle TV americane tra il 72 e il 75, 1900 ovviamente, perché siamo boomer qui, quasi boomer. Sì, lo so cosa state pensando. Comunque, quel serial TV lì, intitolato in quel modo così poco creativo, Kung Fu appunto, fu interpretato da David Carradine, non da Bruce Lee. È vero, avete ragione, è vero. Ma il punto è che Carradine riuscì a soffiargli la parte anche se Bruce Lee aveva attivamente contribuito alla creazione dello show al solo scopo di recitarci dentro. Era così a quei tempi. Apparentemente nessuno aveva spiegato a Bruce Lee che a quel tempo i cinesi erano considerati troppo cinesi per interpretare il ruolo del cinese.
Gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Bentornati alla terza puntata della seconda stagione! Eccoci qua, scusate se sono un po' giù di voce, ma ultimamente mi sono un po' strapazzato e allora ne pago le conseguenze. Allora, partiamo dal fatto che io ho Netflix e ultimamente sono rimasto sotto a Cobra Kai, ma ci sono rimasto sotto bene, ragazzi, cioè mi è piaciuta veramente un botto. La prima e la seconda stagione, aspetto trepidante la terza, e siccome questa cosa mi ha ispirato particolarmente, ho detto, ma facciamo una puntata di Atariteca sulle botte, una puntata di botte. Vabbè, allora potevo farla su Mortal Kombat? Certo, ma no. Potevo farla su Street Fighter 2? Certo, ma anche no. Vabbè, quella verrà. Ma partiamo dall'inizio, partiamo dal primo che menava, da quello che veramente menava forte ai tempi con Chuck Norris, che non era ancora nessuno. Parliamo di Bruce Lee. Ed eccovi una bella puntata di Atariteca sul videogioco di Datasoft di Bruce Lee. Io ovviamente intanto vi ricordo che il vostro podcast preferito, che è questo, parteciperà al Festival del Podcasting. Quindi se andate nel link in descrizione di questa puntata e se avete ovviamente un account Instagram, sarebbe cosa gradita da parte vostra votarlo. Votate Atariteca al Festival del Podcasting. Cliccate sul link in descrizione e poi dopo sul cuoricino che mi fate guadagnare favori. Poi in ogni caso c'è sempre il gruppo Telegram di Atariteca, quello c'è sempre, vi potete iscrivere, si può discutere degli argomenti delle puntate, anzi me ne date ispirazione, che sono sempre molto ricettivo. C'è il canale sempre Telegram di Atariteca, ma è Atariteca Channel, e quello è soltanto per gli aggiornamenti, cioè se vi iscrivete riceverete le notifiche quando pubblico nuove puntate. E poi, ragazzi, io devo ringraziare Giulio Scatassi, perché è andato sul sito di Atariteca e mi ha offerto non uno, non due, non tre, ma ben 5 caffè. Grazie Giulio, arrivo tardi, ma lo sai che arrivo. Grazie che mi rendi così iperteso. Andiamo a cominciare con il grande Bruce. Wata! Oddio, Bruce Lee, voi non avete idea. Bruce Lee ha lasciato un'eredità culturale talmente vasta che è difficile perfino capire come analizzarla. Cioè, io ho un onere incredibile sulle spalle con questa puntata del podcast. Per questo motivo ho pensato di cominciare da quello che è l'inizio per me, ovvero per uno che è nato all'inizio degli anni 70 e che nel bel mezzo degli 80, no, anzi all'inizio degli 80, se lo è ritrovato davanti in TV. e soprattutto se lo è ritrovato davanti nella sua incarnazione a 8 bit, cioè uno sprite con due braccine, ha due gambine, una testa, un torso nudo e vestito soltanto con una calzamaglia nera. Il tutto ovviamente in formato pixelloso, come era d'uso all'epoca, eh? Questa espressione all'epoca poi mi fa terribilmente vecchio, non trovate? Vabbè, lui era l'eroe titolare dell'omonimo videogioco Bruce Lee, edito da Datasoft nel 1984 per il mio Atari 800XL. È lì che l'ho visto la prima volta in formato virtuale, diciamo. Gioco poi ovviamente convertito anche per Commodore, Spectrum e una miriade di altre piattaforme, naturalmente. Venne creato e programmato da Ron J. Fortier con il supporto del designer Kelly Day.
Ehi tu, che cosa cerchi?
Il signor Suzuki, vostro capo e maestro.
Non è qui. Che cosa vuoi da lui?
Sono venuto a riportargli questo.
È il vostro cartello e sta bene da voi.
Non solo ve lo riprenderete, ma vi farò sgombrare da qui. Chiunque se la senta di battersi con me, io sono pronto.
Vuoi vedere quanto siamo forti, vero? Devi essere stanco di vivere.
Vedremo. Uno per volta? O tutti insieme?
Lo so cosa state pensando, voi giovinastri indisponenti con la Vespa scoppiettante. La grafica probabilmente vi sembrerà troppo primitiva e foriera di un videogioco che per voi sarà sicuramente ingiocabile. Ma all'epoca, e sono già due volte che sono costretto a usare questo sostantivo, notate, gran parte del divertimento, e lo so che è difficile da capire, stava nell'usare l'immaginazione. I videogiochi avevano storie semplici e rappresentazioni altrettanto semplici, ma per noi giovani videogiocatori erano come portali attraverso i quali si accedeva a interi mondi. Troppo spesso l'unica cosa che ci avrebbe aiutato a farci un'idea di come sarebbe potuto essere un videogioco era la semplice scatola, la sua cover art. Figuratevi che cosa ne avremmo potuto capire noi, giovani virgulti italiani, che acquistavamo il software principalmente piratato, senza nient'altro a disposizione che un supporto magnetico e qualche screenshot malamente tradotto nella nostra lingua su qualche rivista. Bah, in questo caso Bruce Lee aveva una copertina particolarmente dettagliata, no, anzi, definiamola pure gagliarda, cioè... Chiunque fosse stato questo cazzo di Bruce Lee, col suo sguardo intenso, i suoi muscoli definiti e dal modo in cui stava dando calci ai ninja e a un tizio con la pelle verde, insomma, Bruce Lee era chiaramente un duro.
La prossima volta, mandamene quattro perché due sono pochi. E ricordate che io a Roma ero cintura giallo-rossa di karate. Per cui va a pizza al culo a loro e a te.
Che scontro che sarebbe stato Thomas Milian contro Bruce Lee, con Bombolo a fare da arbitro. Meraviglia. Vette irraggiungibili. Vabbè, anche il fondale con il tempio antico e le montagne erano particolarmente suggestivi. In qualità di ragazzino la cui unica precedente esposizione a qualsiasi tipo di cultura dei cinesi era stata la consapevolezza che esistevano solo i loro ristoranti... Ma non ci si andava mai a mangiare, ricordate? Perché nei ristoranti cinesi cucinavano i gatti, capito? Questo dicevano le mamme a quel tempo. Insomma, quelle immagini lì non solo accendevano l'immaginazione, quelle immagini lì le davano letteralmente fuoco. Ispirato nel senso più libero possibile dalla leggendaria sequenza della risalita della pagoda nel film Game of Death, il Bruce Lee del videogioco deve farsi strada attraverso varie stanze fino a raggiungere un crudele mago e il suo immenso tesoro. A differenza di Game of Death, però, non c'è alcun sviluppo verticale. Bruce inizia in superficie e man mano che raccoglie lanterne ha la possibilità di avventurarsi verso il basso, aprendo porte segrete e guadagnandosi l'accesso a stanze ancora più complicate, zeppe di piattaforme e trappole mortali. Ci sono molti modi di morire, ovviamente. E una volta esaurite le 5 vite a disposizione, si deve per forza ricominciare da capo. Ci sono un paio di cattivi che inseguono Bruce Lee ovunque lui vada. Uno è un ninja nero senza nome che corre con una katana in mano, e l'altro è un lottatore di sumo di nome Yamo, che ha la pelle verde in molte differenti versioni del videogioco e anche nella copertina. Certo, questi cattivi non sono molto minacciosi. Voi generazioni marchiate PlayStation, Xbox, cioè non sarete sicuramente intimoriti da due figure così. Però la cosa carina era che c'era una modalità a due giocatori in cui una seconda persona poteva giocare nei panni di Yamo. Cioè il player 1 era Bruce e il player 2 era Yamo. Secondo gli standard delle intelligenze artificiali del 1984, poi... Insomma, i due cattivi erano piuttosto all'avanguardia. Non erano così furbi da impedire che certe volte se ne andassero in giro da soli così a caso nello schermo, oppure intuissero l'uso di alcune trappole e le potessero aggirare. Però fortunatamente sia Yamo che il ninja rinascevano, si rigeneravano entro pochi secondi dopo la loro morte, quindi rappresentavano una minaccia per Bruce principalmente per la loro tenacia, cioè gli stavano sempre alle calcagna, non davano un attimo di respiro al nostro player.
Perché mi fai combattere contro le mezze calzette? Perché non ti dimostri uomo e non combatti tu stesso?
Lois, il sensei riveste un ruolo sacro, non potrei mai violare il legame spirituale che c'è fra allievo e maestro.
Oh, in tal caso lo faccio io.
Il legame è spezzato!
È il destino, maestro dei miei stivali!
Vai, Lois! Straccialo con i tuoi 1-2 stracarichi di furia femminile! E quando è alle corde, castralo con i tuoi rimproveri a raffica! Le donne, sai cosa voglio dire, eh? Goditi l'incontro!
Ma ecco, dopo avervi, diciamo, illustrato la copertina, l'attitudine, l'impostazione di questo videogioco e anche, insomma, a grandi linee come si giocava, adesso entriamo nei particolari, andiamo in quelli che mi piacciono più a me, cioè i retroscena di questo videogioco. E per l'occasione mi sembra giusto mettere in sottofondo la colonna sonora. Nel 1983 Ron J. Fortier lavora come programmatore in Datasoft e ha appena finito di convertire un classicone arcade, uno di quelli senza tempo, e l'ha convertito sulla piattaforma Atari 8-bit. Sto parlando di Zaxxon di Sega. Prima di ricevere il prossimo incarico, Ron decide di semplificarsi un po' la vita, preparando un rudimentale motore grafico, che magari chissà un domani, non si sa mai, ma potrebbe tornare utile. In realtà Ron ci vede lungo, perché così facendo qualunque altro incarico gli avessero affidato, lui avrebbe potuto sfruttare il suo motore, adattandolo al nuovo progetto che gli veniva proposto. Quello che mette a punto quindi è un motore rudimentale, dove nessun personaggio viene realmente definito. E così anche lo sfondo su cui si deve muovere e mille altri dettagli sono tutte variabili che lui può impostare. Più che un motore grafico vero e proprio è quindi una specie di sandbox, ovvero una zona franca, uno spazio informatico riservato a lui dove lui, solo lui, può testare tutto, tutto quello che gli passa per la mente e verificare se riesce tecnicamente a realizzarlo. Ecco, quando la conversione di un videogioco dedicato ai film di Bruce Lee gli viene affidata, proprio quella sandbox ne diventa il nucleo centrale. Fortier sa che quello di Bruce Lee diventerà un grande gioco, in quanto a iconicità nessuna licenza in mano a Datasoft può competere con quel personaggio. Bruce Lee è un nome ben conosciuto nel mondo grazie alla popolarità dei suoi film e i giocatori avrebbero preteso un prodotto all'altezza delle loro aspettative. Al tempo ha tra le mani un Apple II perfettamente funzionante e decide di sviluppare il gioco proprio lì sopra. Ovviamente i film di Bruce Lee ispirano le meccaniche di base del progetto, mentre le limitazioni di memoria, Bruce deve stare per forza entro lo spazio di 32K, costringono Ron e il suo collega Kelly Day a concentrarsi su delle animazioni essenziali. Per Fortier il lavoro è facile. È un pesante fan dei film di arti marziali e individua subito i tre elementi base per mettere a punto un grande videogioco. Numero 1, esplorazione tramite piattaforme. Numero 2, velocità. Numero 3, sincronizzazione. Anche la grafica e i suoni non vengono trascurati per spingere i giocatori ad esplorare il gioco. Kelly Day fa un gran lavoro e inserisce i personaggi facendo particolare attenzione a curare le loro mosse e le loro pose. Il ninja e Yamo devono manifestare le stesse attitudini che avrebbero se fossero dentro a un vero film di Kung Fu.
Lottatore cinese.
Imbecilli! Non sapete che cos'è la lotta cinese e neanche questi la conoscono. Se sapessi praticare io il Kung Fu, vi farei passare subito la voglia di ridere. Ci penso io.
No!
Vi interessa il Kung Fu? Sono qui per insegnarvelo. Avanti! La sua è lotta cinese pura!
Interpellato sullo sviluppo di Bruce Lee, Ron Fortier ricorda bene quanto furono incredibilmente alti i numeri delle vendite della versione originale per Atari 8-bit e anche i numeri delle successive conversioni, numeri che ovviamente impallidiscono di fronte a quelli che vengono totalizzati dai videogiochi moderni, ma che restano comunque notevoli se li si analizza nell'ottica della singola percentuale che i programmatori percepivano per ogni singola copia venduta. L'unico suo rimpianto è che al momento del rilascio del gioco Pat Ketchum, il presidente di Datasoft, non rimase molto contento della versione finale e ne pretese una rielaborazione. A quel punto Ron non ha tanta voglia di perderci ulteriore tempo e decide di riproporre la penultima versione che aveva presentato, ed è proprio quella che poi viene accettata e pubblicata. In pratica, il videogioco di Bruce Lee, così come lo conosciamo tutti, non è quello definitivo, perfezionato e terminato dal suo autore, ma bensì una versione appena precedente, teoricamente ancora incompleta. Bruce Lee potrebbe non essere il gioco più difficile della sua epoca, ma riesce a rimanere iscritto sul lato giusto della lavagna quando stimola il senso di sfida nel giocatore. Come molti videogiochi dei suoi tempi, non ha una narrativa intricata con una mappa enorme. Ci sono appena solo 20 stanze da superare, ma per riuscire a padroneggiare ognuna di quelle stanze ci vuole un grande impegno. Ogni volta che lo giochi ti avvicini un pochino alla sua fine, ed è questo che ti tiene ancorato. C'è sempre l'intima convinzione che la prossima partita sarà quella in cui riuscirai a superare quella dannata stanza, quella in cui riuscirai a finirlo. E allora, che stai aspettando? Sconfiggi anche tu il mago del fuoco. Trova la strada per la camera dei tesori. Non ci vuole molto, dopo tutto. Strappati via la camicia, stringiti la cravatta sulla fronte e preparati a combattere come Bruce Lee. Watai! Via, puntata finita! Sono stato abbastanza cinematografico? Ho reso l'idea di chi fosse Bruce Lee e di com'era il suo videogioco? Bene, bene, bene. Signori di Atariteca, ci sentiamo per la quarta puntata. Ci sentiamo presto. E mi raccomando, votate l'Atariteca al Festival del Podcasting. Il link è in descrizione. Instagram, Instagram. Ciao a tutti. Ciao Giulio. Ciao, ciao. Yeah!